noi quando pensiamo al genocidio del 94 forse facciamo fatica anche a immaginarci cos'è stato. Non è stato solo la morte di milioni di persone e tante altre ferite, è stato un paese raso al suolo. Vedere che oggi il Ruanda è un paese che veramente riesce, ad esempio sugli obiettivi del millennio, a essere molto più in linea che molti altri paesi in via di sviluppo, è impressionante. Ciò non toglie che ci siano ancora dei problemi di divisione, ancora dei problemi di diffidenza all'interno della stessa popolazione, e anche un problema un po' politico, nel senso che ci si interroga su quale sarà il futuro, il dopo Kagame.
Di fatto, perché si arrivò al genocidio?
C'è stata una divisione fra i famosi Hutu e Tutsi, creata artificialmente, prima dai colonizzatori, i tedeschi in primissima battuta, i belgi successivamente, come modo per governare questo paese. L'idea è stata quella di mettere i Tutsi più adatti a governare. Alla fine degli anni 50, a cavallo tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, la situazione si ribalta. Gli Hutu, che sono maggioranza e che si sentono vittime di decenni di sfruttamento da parte dei Tutsi, si rifanno contro i Tutsi e ne determinano l'espulsione di parecchi decine di migliaia all'estero. Tutta questa comunità di Tutsi all'estero si riorganizza per entrare, prima provando con la via diplomatica, poi con la via della lotta armata, della guerra che è cominciata nell'ottobre del 1990, e questo determina, è un punto di svolta verso il genocidio, perché tutti gli anni che vanno dal 90 al 94 sono stati anni di odio e di incitamento veramente alla violenza contro i Tutsi, che aveva come possibilità di focolaio proprio questa guerra che i Tutsi stessi dall'estero avevano voluto per poter rientrare nel proprio paese.
Quello che colpisce ancora oggi è la violenza generalizzata che ci fu allora.
Sì, la colpisce, ma colpisce soprattutto il fatto che questa violenza non sia stata spontanea, perché c'è stata veramente un'organizzazione precisa, meticolosa, dalla propaganda dei giornali alla distribuzione di armi e all'addestramento. Una cosa su cui noi non dobbiamo farci ingannare è l'idea che questa violenza sia stata perpetrata con armi tradizionali tipo macete e via dicendo, perché certo c'è stato anche il macete, ma non è il macete il simbolo di quel genocidio. Il simbolo di quel genocidio sono le vagonate di armi che hanno reso Ruanda, un paese grande come la Lombardia, il terzo paese importatore assoluto in termini assoluti di armi dell'Africa, e queste armi qualcuno gliele ha vendute, qualcuno ha prestato i soldi perché Ruanda potesse diventare un arsenale spaventosamente pronto al massacro, e questo qualcuno siamo noi paesi occidentali fondamentalmente, non altri.
Giovanni Paolo II invocò la fine del massacro all'epoca, a maggio del 94, disse a Regina Coeli, basta col sangue, affermando che purtroppo anche dei cattolici si resero responsabili del genocidio. Papa Wojtyła disse, Dio attende da tutti i ruandesi un risveglio morale, il coraggio del perdono e della fratellanza. Ecco, 20 anni dopo, che segnali ci sono?
Giovanni Paolo II fu il primo capo di Stato a usare la parola genocidio in maniera pubblica. Rispetto a perdono, fratellanza e riconciliazione, bisogna andare ancora a ricostruire le responsabilità fino in fondo. Ci sono stati esponenti del clero, non solo cattolico, che sono stati complici dei genocidi, ce ne sono stati altri che invece si sono fatti ammazzare pur di difendere le persone a rischio di massacro, e non sono poche, sono stati 103 i preti che sono stati uccisi proprio perché durante i massacri del 94 cercavano di nascondere le vittime. Ma il perdono è stato anche l'elemento portante di questi tribunali tradizionali, che sono i cosiddetti gacaca, che in lingua originale vuole sostanzialmente dire parato, che è un posto dove i ruandesi a milioni sono andati a fare i processi veramente a livello popolare. Alla vittima veniva chiesto di perdonare, questo è stato molto difficile per i rescapè, i sopravvissuti come si chiamano loro. Credo però, parlando con molti ruandesi, che questo tipo di processi, che alcuni chiamano una seduta psicanalitica di massa, fosse indispensabile per dirsi ricostruiamo tutto quello che è successo e poi proviamo ad andare avanti.
Lei oggi sta curando un altro saggio su Ruanda, un dialogo a due voci per dire cosa a 20 anni si fa sul genocidio.
Per me è stato molto interessante, utile, confrontarmi con una ragazza che si chiama Françoise Cancindi, che è presidente di un'organizzazione che si chiama Bene Ruanda, che era in Italia al momento del genocidio, perché la sua presenza era veramente un monito importante che ci portava a dire non è lontano il genocidio. Con Françoise stiamo cercando di ricostruire questa vicenda con questo libro che uscirà a fine marzo, insomma in ricorrenza del 6-7 aprile, e stiamo ragionando anche poi sul dopo, su che cosa è cambiato, anche approfittando del fatto che Françoise dopo è tornata in Ruanda parecchie volte a vedere poi il suo paese come si è sviluppato, come è cambiato.